Huyelelema, huyelelema masiya chavula tina.
Helelema, helelema.
Auye.
Helelema, helelema.
Zimbabwe.
Helelema, helelema.
Auye.
Helelema, helelema.
Zambia.
Helelema, helelema.
Auye.
Helelema, helelema.
Malawi.
Helelema, helelema.
Auye.
Helelema, helelema.
Mozambique.
Helelema, helelema.
Auye.
Helelema, helelema.
Angola.
Helelema, helelema.
Auye.
Helelema, helelema.
Botswana.
Helelema, helelema.
Auye.
Helelema, helelema.
Lesotho.
Helelema, helelema.
Auye.
Helelema, helelema.
Swaziland.
Helelema, helelema.
Auye.
Helelema, helelema.
South Africa.
Helelema.
Siya chabula tina,
helele 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 ma.
Siya chabula tina,
helele mama, helele ma.
Siya chabula tina,
helele 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 ma.
Siya chabula tina,
helele mama, helele ma.
Oh Africa,
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 helele mama, helele ma.
Oh Morocco,
helele mama, helele ma.
Oh Somalia,
helele mama, helele ma.
Oh Ghana,
helele mama, helele ma.
Oh Nigeria,
helele mama, helele ma.
Oh Gambia,
helele mama, helele ma.
Oh Sierra Leone,
helele mama, helele ma.
Oh Kipite,
helele mama, helele ma.
Oh Africa,
helele mama, helele ma.
Siya chabula tina,
helele mama, helele ma.
Siya chabula tina,
helele mama, helele ma.
Siya chabula tina,
helele helele ma.
Siya chabula tina,
helele mama, helele ma.
Oh Africa,
helele mama, helele ma.
Oh Africa,
helele mama, helele ma.
Oh Zimbabwe,
helele mama, helele ma.
Oh Zimbabwe,
helele mama, helele ma.
Siya chabula tina,
helele 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 ma.
Siya chabula tina,
helele mama, helele ma.
Siya chabula tina,
helele 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 ma.
Siya chabula tina,
helele mama, helele ma.
Ciao a tutte e tutti e bentornate e bentornati a Uru, la trasmissione che parla di musica africana. Stasera affrontiamo in special modo la questione delle miscele che si sono formate nella diaspora.
Sì, parliamo in particolar modo della rumba, questa musica africana, nonostante appunto non sia legata alla rumba cubana, ma che nello stesso momento è una sorta di ripresa dei ritmi latini, in particolare dei ritmi cubani. Tutto inizia più o meno negli anni 30 e 40, quando i marinai cubani e successivamente alcuni gruppi cubani che viaggiavano in queste navi mercantili cubane, gruppi come il Septeto Habanero, Trio Matamoro e Los Guaracheros, sbarcano in Congo e vanno lungo il fiume Congo, in particolar modo nelle due più grandi città che si affacciano sulle rive, Leopoldville, che oggi appunto si chiama Kinshasa, e Brazzaville, che tuttora si chiama Kinshasa, e sono le due capitali, una della Repubblica Democratica del Congo e l'altra del Congo. Appunto portano questo suono che in Africa e in Congo in particolare lo chiamano rumba, ma che sostanzialmente è un ritorno. La tratta atlantica degli schiavi ha trasformato profondamente la società africana, e il secolo di migrazioni hanno fatto scomparire intere popolazioni e nello stesso momento anche la cultura e conseguentemente anche la musica. Ma questa musica, diciamo, quando ritorna in Africa, in particolare appunto questa musica cubana, subito gli abitanti, gli africani rimasti, la sentono come una musica propria, e quindi da qui questa sorta di ritorno di questo ritmo, e quindi sostanzialmente una musica che, mescolandosi con i suoni già presenti in Africa, opera una sorta di latinizzazione musicale. E appunto questi primi gruppi cubani guadagnano popolarità e nello stesso momento le band locali tentano, cominciano a emulare questi suoni cubani, aggiungendosi chiaramente, a cui aggiungono chiaramente la propria sensibilità e la propria formazione culturale musicale. Successivamente questo tipo di musica divenne nota come soukous, che probabilmente è un derivato alla parola francese soukous, che significa shake, muoversi, agitarsi, e alla fine degli anni 60 il soukous è un genere affermato nella maggior parte dell'Africa centrale, con un impatto anche sulla musica e sullo stile musicale anche dell'Africa occidentale e orientale. Ma comunque questa rumba, questo tipo di suoni antecedente al soukous, questo tipo di suoni africani antecedente al soukous, continuano ad essere familiari, tant'è che le band congolesi fanno cover cubane, cantano i testi in spagnolo foneticamente. Per esempio vedete alcuni titoli tipo Mi Corazón, scritto proprio Mi Corazón in questa maniera, e alla fine chiaramente l'evoluzione porta a composizioni originali con testi in particolar modo in francese o in lingala, che è una sorta di lingua franca della regione occidentale del Congo, e ai corni cubani vengono sostituite le chitarre. Questa appunto è la rumba. Negli anni 50 le grandi band, come sapete, come abbiamo già spiegato, detto altre volte, c'è questa particolarità, questa caratteristica che, delle grandi band, di queste, in particolar modo di queste regioni dell'Africa occidentale, quindi Congo, Benin, Ghana, anche Senegal, Guinea. Quindi usano il basso acustico, utilizzano le chitarre elettriche, ci aggiungono anche le congas, le maracas, flauto, clarinetto, sas, tromba, e quindi un suono che occhieggia anche ai jazz. Le prime anche le più conosciute, o che rimangono le più conosciute, big band, sono l'African Jazz, guidata da José Cabasera Chamala, Gran Cal, come viene chiamato, e l'OK Jazz, che in seguito viene ribattezzata TPOK Jazz, tout passant, TP tout passant, cioè a tutta vita, a tutta forza. Orchestra per Orchestra Kinshasa Jazz, che quindi significa una potente band di Kinshasa guidata da Franco e che diventa appunto la band principale. Una delle innovazioni musicali della band di Franco, cioè della TPOK Jazz, è stata in mezzo al solo di chitarra. Ma come primo pezzo ci andiamo a sentire appunto un pezzo in cui è presente Gran Cal, in questo caso insieme a Don Gonzalo e a Manu Dibango. Il pezzo si intitola significativamente Africa Boogaloo.
Hey, oyo mboka, oyo nini yo kayo kayo ka. Bana ya Kongo na kuba bakuta na kandenge nini. Oyo miziki, miziki. Yuka kukina yaka 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 yaka. Matata kide 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 kide. Oya nyere 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 nyere. Ay. Venga bala mulata
Africa bugalo
itu vera. Venga goza conmigo
Africa bugalo
itu vera. Venga bala mulata
Africa bugalo
itu vera. Thank you.
State ascoltando Radio Wombat, in particolare Uru, come tutti i venerdì sera alle 9.30, alle 21.30 circa. E vi ricordo che la radio l'ascoltate su wombat.noblogs.org, da dove potete anche attraverso il menu podcast ascoltare tutte le trasmissioni passate di Uru, ma anche delle altre trasmissioni della radio. E che la radio la potete anche ascoltare al 1359 in AM, onde medie, e che la radio ha il profilo Twitter, che è Radio Wombat FI, il profilo Twitter di Uru, ve lo ricordiamo, Uru-RW di Radio Wombat, la posta elettronica, la mail per parlare, entrare in contatto con noi è posta Wombat @insiberia.net. Le repliche di Uru sono la domenica alle 23 e il lunedì mattina alle 8.30.
Situazione in divenire in Sudan. Dopo settimane e settimane di proteste e centinaia di migliaia di persone in piazza e 30 anni al potere, l'ex presidente Omar al-Bashir si è dimesso in seguito a un colpo di Stato militare che ha proclamato un coprifuoco, ma appunto proprio perché le dimissioni di Omar al-Bashir sono state causate da proteste popolari, nonostante il colpo di Stato militare e l'imposizione del coprifuoco, comunque una grande folla si è riversata nelle strade di Khartoum, della capitale sudanese, ignorando il coprifuoco dichiarato appunto dal nuovo consiglio militare del paese. I manifestanti protestano ora contro i militari che hanno preso il potere perché li considerano complici dell'ex capo di Stato. Alla notizia della caduta di Omar al-Bashir la gente era scesa in strada per festeggiare, ma appunto il clima di gioia, diciamo, si è trasformato in rabbia quando gli organizzatori delle manifestazioni si hanno visti revocare i sit-in di massa fuori dal quartier generale militare contro cui appunto protestavano, e hanno lanciato un appello a continuare le proteste. E appunto la particolarità di queste proteste, appunto, il carattere estremamente popolare, proteste nate in particolar modo dai quartieri proletari di Khartoum, dove tra l'altro c'era almeno fino a 2-3 mesi fa, e che probabilmente fa parte anche proprio come segno identificativo delle proteste, una grossa partecipazione popolare appunto alle questioni, ai problemi del quartiere. La particolarità era che si erano formati nei quartieri popolari di Khartoum delle assemblee autogestite, auto-organizzate dal basso, di isolato, di cortile. Tutto ciò perché l'arrivo degli immigrati dal sud Sudan si era massiccia, un numero massiccio, si era integrato, diciamo così, con questi immigrati, con la popolazione che abitava, che abita i quartieri proletari di Khartoum. E questo arrivo di immigrati dal sud Sudan aveva portato anche questa consuetudine che veniva portata avanti appunto nel sud Sudan prima che diventasse un nuovo stato, di discutere i problemi del quartiere proprio in una forma aperta e orizzontale. Questo modo, diciamo, di procedere, questo tentativo di risolvere i problemi in una forma autogestita e dal basso, era stato appunto riportato da questi immigrati anche nella capitale del Sudan. E tra l'altro la particolarità era che una delle figure che veniva presa come punto di riferimento, se non altro dal punto di vista degli scritti, dell'ascito politico e culturale, era Malcolm X, musulmano e nero. E quindi appunto negli ultimi anni, negli ultimi 2 o 3 anni, Khartoum viveva di queste assemblee, di queste auto-organizzazioni, e all'inizio delle proteste è partito proprio da questa consapevolezza nata in queste discussioni, in questa nuova partecipazione. Poi le proteste appunto si sono ingigantite, hanno coinvolto migliaia e migliaia di persone, fino a portare appunto alla destituzione del presidente Omar al-Bashir, in questo caso da parte dei militari, che tra l'altro avevano represso le manifestazioni precedentemente e che quindi non avranno vita facile, o almeno questa è una nostra valutazione, anche nel futuro. Quindi staremo a vedere appunto.
E passiamo a un altro pezzo. Questo pezzo è della orchestra di cui abbiamo parlato prima, la TP OK Jazz, che appunto OK non è per OK ma è per Orchestra Kinshasa, e TP è per Tout Passant. È una delle più famose band di rumba soukous della Repubblica Democratica del Congo, che è stata fondata addirittura nel 1956, quando Kinshasa si chiamava ancora Leopoldville, in quello che allora era il Congo belga. Nell'indipendenza del 1960 il Congo belga appunto divenne la Repubblica del Congo, poi Zaire, insomma, e poi adesso è Repubblica Democratica del Congo. Tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80 la band divenne talmente grande da avere più di 50 membri, e giusto perché erano così tanti, durante quel periodo si divideva spesso in due gruppi: un gruppo che rimaneva a Kinshasa suonando nei night club della città, altri invece facevano tour in giro per paesi africani e qualche volta europei. Di loro ci ascoltiamo un pezzo vecchio della loro produzione musicale, A Moan Ke Namikosa, orchestra TPO OK Jazz.
Nina dimiteo Katia Motema.
Il tribunale marocchino ha respinto l'appello contro le pene detentive comminate agli attivisti che hanno manifestato alcuni mesi fa contro la corruzione e la disoccupazione. Solidali si erano dati appuntamento appunto fuori dal tribunale di Casablanca per chiedere la liberazione dei prigionieri già prima della sentenza, ma le autorità hanno accusato gli attivisti, è un processo farsa chiaramente, gli attivisti volere la secessione del RIF. Le proteste per cui appunto sono stati incarcerati e successivamente definitivamente condannati gli attivisti, sono le proteste che hanno scosso il paese nordafricano nel 2016-2017 e sono proseguite fino all'inizio di quest'anno, dopo la morte di un pescivendolo, Moshin Fikri, che era stato schiacciato e quindi è morto da un camion della spazzatura nella città di Al-Hoceima mentre cercava di proteggere il suo pesce, che appunto era stato confiscato dalla polizia. E questa morte nell'ottobre 2016 aveva provocato una ondata di rabbia, migliaia e migliaia di persone che sono scese in strada accusando le autorità di abuso di potere e corruzione. Un movimento veniva che è chiamato Iraq, e si è diffuso in tutta la regione settentrionale del Rif, e è stato sottoposto a una pesante repressione, tant'è che sono stati circa 400 arresti. Nel luglio del 2018 i tribunali avevano condannato a 20 anni quello che è considerato il leader del movimento, cioè Nasser Zefkaki, e insieme a lui altre due figure importanti di questa rivolta, cioè Hussein al-Bustati e Samir Ghid. E appunto il tribunale proprio la scorsa settimana ha respinto il ricorso avverso a queste sentenze, e quindi gli attivisti sono rimasti in carcere.
Il prossimo pezzo che ascoltiamo è di Nyonyan Sossu Pierre Kuvasivi, conosciuto con il nome d'arte di Nyonyas Pedro, cantante, musicista nato a Locossa in Benin. È più noto come il cantante leader di Africando, la band beninese, che è stata tra il 95 definita con la sua morte nel 2004, ma lui era noto già da molto prima, e cioè dagli anni 60. Ha avuto diverse band, tra cui Dages, e poi si è unito anche alla Poliritmo de Cotonou. Ha abbracciato molti stili musicali, tra cui High Life, Juju e naturalmente la rumba. Di lui ci ascoltiamo Ajik Bedoso, Nyonyas Pedro.
Zuka po jinu kusi po kupo me edo la malota e wezo e sobon miji nu tonde mena nyopo to bi weno blotodo ali lele mi bekpo to bi jeno debi wi simbo da we da bele to bi jeno babi wi moto vekpe vekpe la to bi jeno hobi wi bon midi wè di djoko wè di da beto jeno bobi wi nyande akoba djekona kame jenwe nyalona yi me wè kanyi me wale gata e khaye wè jobe go nyalon wè yi motoga eke jenwe dombo wado de manye wè nyalon yi me fè menu wè nyakoba beto vi aki bedo
thank you.
E proprio il 6 aprile scorso era il 25ennale del genocidio ruandese e ci sono state molte commemorazioni, giustamente, e la data, il 6 aprile, è stata dichiarata dall'ONU la data della commemorazione di questo genocidio, però tutta questa cosa non cambia la responsabilità del Belgio che si è protratta per quasi un secolo. Infatti il Belgio aveva ricevuto dall'allora Società delle Nazioni il mandato su questa ex colonia tedesca nel 1923. Fin da subito i belgi hanno fatto di tutto per trasformare e omogeneizzare le strutture fluide del Ruanda. Questo vuole dire che prima Hutu, Tutsi non sapevano neanche che cosa erano tutti, abitavano lì da sempre, ma nessuno aveva inteso l'etnia come qualcosa di contrapposizione. Mentre invece gli amministratori e i missionari belgi fecero subito le indicazioni di scommettere sui Tutsi. Perché? Perché ritenuti più adatti al comando. Quindi i Tutsi vengono designati come alleati del potere coloniale. I missionari si adoperano per convertirli tutti, mentre gli Hutu, che ricordiamo sono la maggioranza in Ruanda, erano considerati una massa meno evoluti e quindi vengono esclusi dal potere e trattati da subalterni. I belgi quindi trasformano i Tutsi in caporeparti, esattori delle tasse e via di seguito. Così, mentre alcuni Tutsi aderiscono all'ideologia coloniale che li definisce superiori, gli Hutu covano dal canto loro una crescente animosità nei loro riguardi. Negli anni 30 i belgi introducono in Ruanda la carta d'identità. E da allora in poi il riferimento etnico è specificato su ogni libretto, cioè sulla carta d'identità ognuno aveva l'etnia a cui apparteneva, Hutu, Tutsi. E nel 94 questi documenti, che saranno ancora in uso, per i Tutsi sottoposti ai controlli di frontiera saranno una condanna a morte. Negli anni 50 il colonizzatore belga cambia all'improvviso alleanze. Perché? Perché i Tutsi cominciano a chiedere l'indipendenza. Così il potere coloniale comincia a interessarsi agli Hutu ritenuti più docili, tra virgolette naturalmente. La rivoluzione sociale del 1959 viene fortemente incoraggiata dagli ambienti cattolici belgi, che non si lasciano commuovere per niente dalle violenze scoppiate contro i Tutsi, 300.000 dei quali vengono condannati all'esilio, diventando i più antichi profughi dell'Africa. Ancora nel 90, quando i Tutsi, rifugiatisi in Uganda, lanciano un'offensiva per rientrare nel paese con la forza, il Belgio prova a sostenere gli amici Hutu, scusatemi, con una mediazione diplomatica e invia delle truppe a supporto dell'esercito ruandese. Vantando questa lunga amicizia, il Belgio accetta alla fine del 93 di inviare in Ruanda 450 caschi blu dotati dalle Nazioni Unite di un mandato debole e di equipaggiamenti obsoleti. Il 6 aprile 1994 l'aereo presidenziale ruandese di ritorno da Arusha viene abbattuto durante l'atterraggio a Kigali. Dall'abbattimento dell'aereo presidenziale è considerato da tutti l'innesco del genocidio. Il 14 aprile il ministro belga decide, senza essersi consultato con l'ONU, di ritirare in contingenze di caschi blu belgi che formavano lo scheletro delle truppe della Nazione Unite. Quella ritirata condannò i Tutsi del Ruanda a un massacro a porte chiuse. Il 21 aprile, quando anche l'ONU decide di ritirare il grosso del suo contingente di Husky Blu, il Belgio si rallegra di questa decisione che gli eviterà di detenere il monopolio della vigliaccheria.
È sempre Radio Wombat, è sempre Uru. Potete ascoltare in streaming, appunto, la state ascoltando in streaming, wombat.blogs.org/streaming, e potete riascoltare le trasmissioni di Uru, così come tutte le trasmissioni di Radio Wombat, andando alla pagina podcast sempre sul sito wombat.noblogs.org, in cui appunto ci sono anche il palinsesto, che ha sempre comunque delle variazioni settimanali, mensili, e quindi appunto da darci un occhio ogni tanto, e più tutte le notizie della radio. Tra l'altro è in preparazione anche una festa di festa di finanziamento per il primo maggio. E parlando di ritornando all'ambito musicale, parlando di grandi orchestre, parlando di rumba, non poteva mancare l'orchestra Poliritmo, anche questo è un orchestra tipo assante, l'orchestra Poliritmo di Cotonou, che nella sua lunga carriera, nella sua infinità sotto certi aspetti di vinili prodotti, ha composto anche insieme a Pierre Chana El Nechamais Trop Tard, non è mai troppo tardi, il prossimo pezzo appunto.
Trop tard, il n'est jamais trop tard. Mes amis vont en voiture, mes copains vont en voiture. Moi je vais à pied. Il n'est jamais trop tard, il n'est jamais trop tard. Mes amis sont bien situés, mes copains sont bien situés. Je suis sans emploi. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Mes amis sont bien logés, mes copains sont bien logés. Je suis sans abri. Petit à petit l'oiseau fait son nid. Jamais trop tard, il n'est jamais trop tard. Les amis sont tous partis, les copains sont tous partis. Cherche le bonheur, moi je suis resté. Je suis le gardien de nos traditions. Il n'est jamais trop tard, il n'est jamais trop tard. Les amis sont bien assis, les copains sont bien assis. Moi je suis debout, petit à petit l'oiseau fait son nid. Il n'est jamais trop tard, Anne-Marie Nzié. Il n'est jamais trop tard, Manu Dibango. il n'est jamais trop tard. Et Boilotine, il n'est jamais trop tard. Calandre et Marie, il n'est jamais trop tard. Arcangelo, il n'est jamais trop tard. Kemma Hilarion, il n'est jamais trop tard. Les Bantous du Congo. Luambo Makiadi, il n'est jamais trop tard. Kabasele, il n'est jamais trop tard. Kasanda Wakabamba, il n'est jamais trop tard. Kaboulé, il n'est jamais trop tard. Pour les rythmes, il n'est jamais trop tard. Guarawani, il n'est jamais trop tard. Le Sahel de Dakar, il n'est jamais trop tard. Pierre Amédée, il n'est jamais trop tard. Amara Touré, il n'est jamais trop tard. Fanta Damba, il n'est jamais trop tard. Bembe ya jazz, il n'est jamais trop tard. Fela Ramson, il n'est jamais trop tard. Sony Adé, il n'est jamais trop tard. Ebenezer Obe, il n'est jamais trop tard. Mes confrères, il n'est jamais trop tard. Mes confrères, il n'est jamais trop tard. Mes amis, il n'est jamais trop tard. Mes amis, il n'est jamais trop tard. Mes confrères.
Eh sì, è comunque un avvenimento. E comunque caratterizza, che comunque caratterizza l'Africa, la Coppa d'Africa per Nazioni di calcio, si disputa ogni due anni, cadenza biennale, quella del 2019. Per la prima volta si terrà in estate, e appunto è stato scelto l'Egitto dal 21 giugno al 19 luglio, appunto il periodo in cui si disputerà la Coppa d'Africa. In Egitto sarà forse un po' meno caldo, staremo a vedere. Comunque la competizione è aperta per la prima volta a 24 nazionali contro le 16 dell'ultima edizione. Vi leggiamo i paesi qualificati: Algeria, Angola, Benin, Burundi, penso sia la prima volta che si qualifica alla fase finale, Camerun, Costa d'Avorio, due nazionali che insieme all'Egitto e al Ghana hanno vinto diverse Coppe d'Africa. Poi Guinea-Bissau, Kenya, Madagascar, Mali, Marocco, Mauritania, Namibia, Nigeria, Repubblica Democratica del Congo, Senegal, Sudafrica, Tanzania, Tunisia, Uganda, Zimbabwe. Queste appunto sono le 24 nazioni che si sono qualificate per la fase finale della Coppa d'Africa, che si terrà in Egitto dal 21 giugno al 19 luglio.
Il prossimo pezzo che andiamo ad ascoltare è di Charles Lembe. È piuttosto raro che da un singolo album un artista si possa costruire una solida reputazione. Tuttavia, come tutte le eccezioni che confermano la regola, Charles Lembe è stato in grado di raggiungere questo obiettivo. È riuscito a convincere gli amanti della musica camerunense fin dall'uscita negli anni 70 dell'album da cui è tratta la canzone che andiamo a sentire. È riuscito anzi con questo album ad avere un'influenza sulla tendenza musicale che avrebbe imposto buona parte degli artisti di talento di paese. Questi compositori della dura macossa, del sincopato assico, tutti devono qualcosa alla musica di Charles Lembé. La sua ricerca, inoltre, oltre che a musicale, è stata quella di rendere accessibili i messaggi contenuti nei suoi testi. La ricerca della tecnica vocale di Lembé è notevole, infatti ha una voce alta, graffiante, con alcuni effetti della balbuzie che si sente più invece quando parla, ben stemperati appunto dalla tecnica che ha di canto. Una tecnica di canto peculiare per lui e che rende la sua voce riconoscibile. Di lui ci ascoltiamo Quiero Guapacha.
Degli ultimi articoli di Africa is a Country, questo blog, questo sito che pubblica cadenza quasi giornaliera articoli che riguardano appunto la sinistra, i movimenti e tutto quello che ci sta intorno africano. L'articolo è su il film di Robert Van Lierop e Margaret Dixon. Il film appunto hanno raccontato le lotte antiimperialiste in Mozambico e che tra l'altro offrono tuttora anche alle nuove generazioni progetti di rivoluzione e solidarietà. E appunto parlando di Robert Van Lierop, del suo documentario del 1972 A Luta Continua, l'articolo inizia proprio rievocando descrivendo l'inizio del documentario. C'è un uomo dalla pelle scura in tutta Mimetia cammina in punta di piedi su un tronco in mezzo a una fitta foresta con una mitragliatrice automatica appesa alle spalle. Una voce con accenti sudafricani riporta la regolarità delle notizie, con regolarità le notizie sulla rivolta del 71 nella prigione di Attica di New York. E quindi c'è questa alternanza, uomini e donne armate attraversano un fiume, mentre una voce fuori campo parla dell'espansione delle guerre di liberazione dell'Africa meridionale. Ed è appunto in questo modo che il cineasta afroamericano Robert Van Lierop presenta al pubblico il Frelimo, cioè il Frente Libertà Sao de Mozambico e il Frente di Liberazione del Mozambico, in questo suo documentario appunto che si intitola A Luta Continua, la lotta continua appunto del 1972. E quindi i soldati stanno battendo l'esercito portoghese per riconquistare, sottrarre al dominio coloniale appunto il Mozambico, ma nelle scene iniziali questa alternanza appunto vuole chiarire che la lotta in Mozambico ha anche significato per le battaglie contro il razzismo e lo sfruttamento di tutto il mondo, e per questo appunto questa alternanza tra la documentazione dell'avanzata dell'esercito di liberazione di Mozambico con le notizie sulla rivolta nella prigione di Attica a New York. E Luta Continua è probabilmente il più importante di questi film prodotti sulle lotte di liberazione avvenute nelle colonie portoghesi del Mozambico, dell'Angola, della Guinea Bissau, di Capo Verde tra il 1961 e il 1975, ed è un documentario prodotto da attivisti politicamente impegnati che fanno vedere appunto la lotta per lo smantellamento del colonialismo portoghese, ma anche le immagini, una costruzione di una nazione progressista e socialista. E appunto i filmati di battaglie sono alternati in scene riprese appunto dalle filmando appunto le prime fattorie collettive, i centri medici rurali, le scuole elementari di questa nazione che comunque inizia a camminare sulle proprie gambe. E appunto A Luta Continua e documentari simili hanno aiutato la creazione di una solidarietà antiimperialista, una solidarietà che era vitale per il Frelimo. E tra l'altro va considerato anche che questa solidarietà non è stata solo a parole, specialmente da parte dei paesi africani, tant'è che anche i paesi limitrofi, per esempio la Tanzania, hanno dato un sostegno concreto a queste lotte di liberazione. L'altra particolarità appunto è che questa solidarietà è stata importante non soltanto perché, dal punto di vista di questi filmati, non soltanto perché queste immagini sono state trasmesse in questo caso in particolar modo negli Stati Uniti, ma anche perché diciamo che nel filmare queste immagini soggetti, cineasti, attivisti politici si sono trasferiti direttamente in Mozambico. E tra l'altro c'è anche da considerare che se non ci fosse stata questa solidarietà, anche da un punto di vista economico sotto certi aspetti, non ci sarebbero state, non si sarebbe potuto vedere quello che appunto stava succedendo e che è successo in Mozambico nel periodo della lotta di liberazione, proprio perché il Frelimo e successivamente in Mozambico, a causa delle loro risorse limitate sotto tutti i punti di vista, non avrebbe mai potuto produrre film, documentari del genere. Quindi a un certo punto il Frelimo invita i cineasti militanti appunto negli anni 60-70 a venire a vedere la propria rivoluzione e a tradurla in immagini per un pubblico straniero. E appunto A Luta Continua è uno, se non il principale, di questi documentari. c'è un altro anche bello da questo punto di vista, che non documenta la lotta ma documenta il periodo successivo al, alla liberazione, che è stato portato avanti da Truffaut, che, in cui appunto si vede appunto, è un documentario su questa questa tournée cinematografica, cioè che Truffaut e la sua, il suo gruppo portava nelle varie zone rurali del Mozambico i filmati della rivoluzione, e appunto questo documentario è, documenta appunto questa, questa tournée in cui appunto si vede, vengono stesi dei teli bianchi, un proiettore, delle sedie quando c'erano, se no addirittura covacciate per terra, in cui appunto venivano proiettati a sua volta filmati la rivoluzione. Ce ne sono altri, come per esempio tra i più importanti uno di Margaret Dixons, che si intitola Behind the Lines, questo è del 1971, quindi l'anno precedente di A Lotta Continua, ma in questo caso è un film di attivisti rivolto specificatamente al pubblico occidentale, a differenza per esempio di A Lotta Continua, si rivolgeva sì al pubblico occidentale, ma che appunto veniva proiettato anche nei cinema o nelle, nei cinema all'aperto, ma appunto questi documentati da Truffaut nel Mozambico.
La musica latina è davvero estranea a noi africani? Io non la penso così. Ascolto la batteria, il ritmo. Sembra tutto molto vicino a noi. Sembra che sia la nostra cultura. Questa è una dichiarazione di Amara Touré, cantante e percussionista, importante per lo sviluppo della musica moderna senegalese. Le Star Band de Dakar, guidata da Madi Konaté, divenne una sorta di laboratorio musicale, e in questa band il talento di Touré alle percussioni era innegabile, ma era la sua voce potente e cruda ad affascinare il pubblico, nello stesso modo in cui Touré interpretava la musica cubana. E la partecipazione di Amara Touré alla Star Band di Dakar nel 1958 ha dato inizio alla rapida ascesa della band. La band infatti divenne presto l'orchestra numero uno di Dakar. L'avventura senegalese di Amara Touré durò 10 anni, dopodiché si diresse in Camerun e formò l'ensemble Black and White. Ha fatto molti concerti dal vivo e cominciò a registrare le prime canzoni. Un totale di 3 singoli suoi sono stati prodotti tra il 73 e il 76, e le sue radici mandingo si sono fuse con il suono senegalese che aveva padroneggiato, il fondamento perfetto per le interpretazioni cubane di Touré. Il successo di Amara Touré si riversò oltre il Camerun, e nel 1980 andò a Libreville in Gabon per unirsi all'orchestra Massacò, appunto gabonese. Ha registrato un LP in quel periodo che è stato definito uno dei migliori album africani. Dopo l'uscita del suo LP nel 1980, Touré sembra essere scomparso. È stato visto l'ultima volta in Camerun, ma non si sa niente più di questo. Quindi non sappiamo niente dell'artista guineiano, ma naturalmente la sua musica è ancora viva. E di lui ci ascoltiamo Nio. Thank you.
Come on.
È un appuntamento antifascista, antirazzista della rete antifascista Saiopino al Cine Porta Prato, un aprile resistente, con iniziative, mostre, assemblee in tutta appunto la zona, in tutti i quartieri appunto Saiopino al Cine Porta Prato, e in particolar modo domenica 28 aprile alle 16 al giardino Saiopino Maragliano, la festa della liberazione, con interventi musicali, coro del gruppo Canoro del Circolo di Via Porte Nuove, Ribelli in Cor, Banda La Polverosa, animazione per bambini, gioleria, merenda, mostra sulla lotta di liberazione nel quartiere e tanto altro. Vi saludiamo, Radio Wombat, Uru, suoni, musica e notizie dal continente africano. Ciao ciao.
Sia chabu latina, sia chabu latina, sia chabu latina, sia chabu latina, wo Ethiopia, wo Uganda, wo Kenya, wo Tanzania, wo Ghana, wo Nigeria, sia chabu latina, sia chabu latina.
Hele mama, hele mama,
sia chabu latina,
hele mama, hele mama.